Mattina vogliamo considerare una tematica che forse hai considerato, forse no, però che penso che sia importante in questo momento della Chiesa considerare e riflettere insieme. Voglio introdurre la tematica con questo aneddoto della famiglia di Deborah. La famiglia di Deborah ha una usanza molto particolare. La prima volta che ho visto questo modo di agire della sua famiglia, sono rimasto abbastanza colpito. Ed è successo questo: eravamo a un ristorante e quando è arrivato il momento di pagare, ogni membro diverso della famiglia faceva a gara per poter pagare. E veramente andavano sul serio, volevano pagare a tutti i costi. E poi ho cominciato a capire come funzionava la cosa. Qualcuno di solito si alzava 5 minuti prima dell'arrivo del conto e diceva: devo andare in bagno. Andava in bagno, tornava e poi non c'era niente da pagare. E non era una bugia, era andato anche in bagno, però aveva anche pagato per il pasto che si era mangiato. C'era un genuino piacere di aver fatto questo gesto di benevolenza verso la famiglia, genuino piacere, genuino desiderio di benedire, di fare del bene agli altri membri della famiglia. E la domanda che vogliamo considerare oggi è questo: è Dio simile a questo membro della famiglia, alla famiglia di Deborah, che trova piacere genuino nel fare del bene a dei peccatori? Ha Dio un sincero desiderio per la salvezza dei peccatori? Sì o no? E la risposta che vogliamo srotolare questa mattina è, senza cavilli, sì, assolutamente sì. È Cristo la dimostrazione. Cristo è venuto sulla terra. Dio ha provveduto, Dio il Figlio, come il segno assoluto del suo amore per i peccatori, e chiunque crede in Cristo sarà salvato. E noi che siamo credenti in missione, siamo portavoci di questo Dio, siamo chiamati ad assomigliare Dio nel suo atteggiamento verso i peccatori e nel suo invito ai peccatori a ricevere la salvezza che c'è in Cristo. E questa mattina vogliamo considerare il fatto che Dio offre il Vangelo liberamente, in modo genuino, e noi come i suoi portavoci offriamo il Vangelo liberamente, in modo genuino, agli uomini, senza distinzione, senza cavilli. Dio offre Cristo attraverso la predicazione del Vangelo a tutti, e chiunque lo riceve è salvo. Sapete, la nostra risposta alla domanda se Dio offre la salvezza a tutti senza distinzione e senza ostacoli, la nostra risposta a questa domanda dirà molto della visione che abbiamo di Dio. È Dio per o contro l'uomo? Quale sarebbe la tua risposta? Ama Dio l'uomo peccatore? È onesto Dio quando offre la salvezza? Quando leggiamo dei brani del tipo Romani 10, 21, ma riguardo a Israele afferma: tutto il giorno ho teso le mani verso un popolo disubbidiente e contestatore. Lo crediamo? Lo crediamo veramente? O in fondo diciamo: no, no, sta solo fingendo. Non offre veramente la salvezza. Dio non tende veramente le mani verso persone disubbidienti e contestatori, volendoli salvare, invitandoli ad avere una relazione con Lui. Saprei molto della tua visione di Dio, di come risponde a questa domanda. Spurgeon dice: gli uomini immaginano che Dio è un essere severo, arrabbiato e feroce, molto facilmente spinto all'ira, ma non molto facilmente propenso ad amare. Vogliamo considerare questa mattina l'importanza di avere una visione di Dio che offre liberamente il Vangelo, e noi come portavoci offriamo liberamente il Vangelo a tutte le persone, senza distinzione, senza tirarci indietro da niente da nessun concetto, da nessuna preconcezione, e vogliamo considerare l'importanza di insistere sul dovere dell'uomo a ricevere immediatamente l'offerta del Vangelo fatto da Dio. E vogliamo vedere cosa dice la Bibbia. Vedremo un po' di versetti. Prima di tutto Isaia 45:22, venite con me. Isaia 45:22. Cosa dice? Dice: volgetevi a me e siate salvati voi tutte le estremità della terra, poiché io sono Dio e non ce n'è alcun altro. A chi si sta rivolgendo Dio? A tutte le estremità della terra, nord, sud, est, ovest. E a cosa gli chiama? A cosa gli invita? Ad essere salvati. Isaia 55:1, cosa dice? Un'altra dimostrazione dell'offerta di Dio del Vangelo. O voi tutti che siete assetati, venite alle acque. Voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Venite, comprate senza denaro, senza pagare vino e latte. Porgete l'orecchio e venite a me, ascoltate e voi vivrete. C'è un linguaggio di invito più sentito di questo. Cosa promette? Promette la vita. Non ci sono condizioni, non ci sono ostacoli. È un semplice e sincero invito a venire. E quale risposta deve dare l'uomo? Deve venire. Ricevere. Ezechiele 18:23. Forse un versetto che avete considerato. Guardate cosa dice. Ezechiele 18:23. Dice: io provo forse piacere se l'empio muore, dice Dio il Signore. Non ne provo piuttosto, che cosa? Piacere? Non ne trovo piuttosto piacere quando egli si converte dalle sue vie e vive? Cosa prova Dio quando un empio si converte? Piacere. Vediamo qui che abbiamo un Dio che offre la salvezza e quando viene accettato prova piacere. Questo va forse in conflitto con alcuni dei nostri preconcetti. Sentiamo cosa ha da dire Calvino riguardo questo versetto. Calvino dice: se qualcuno obietta, questo significa che Dio agisce in modo inconsistente? La risposta ce l'abbiamo pronta. Che Dio desidera sempre la stessa cosa, anche se in modo diversi e in modo che a noi sono velate. Non ci deve stupire che i nostri occhi siano accecati da una luce così abbagliante, così che non possiamo giudicare come è possibile che Dio desideri che tutti siano salvati e allo stesso tempo che abbia lasciato ad alcuni fuori del suo piano di salvezza. Ora vediamo come in uno specchio, in un modo scuro, e dobbiamo accontentarci con la misura della nostra propria intelligenza. Approfondiremo nel secondo punto come l'offerta libera del Vangelo di Cristo a tutti senza distinzione è coerente con la dottrina dell'elezione e la predestinazione, però notiamo qui che è scritto che Dio prova piacere nella conversione dell'empio. Ci sarebbero tanti altri brani dell'Antico Testamento da vedere, però venite con me a Matteo 23, Matteo 23, 37. Cosa leggiamo? Le parole di Gesù. Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono mandati. Quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come la chiocchia raccoglie i suoi pulcini sotto le ali e voi non avete voluto. La salvezza viene offerta liberamente. L'invito esteso ai peccatori. Dio dice: ho voluto raccogliere i tuoi figli. Che visione abbiamo di Dio? Dio è pronto, Dio è desideroso. Ma gli uomini non hanno voluto. La colpa del rigetto della salvezza sta dalla parte dell'uomo. Marco 10:14, vediamo anche questo versetto. Un bellissimo versetto che parla anche di come dobbiamo vedere il ruolo dei bambini in questo discorso. Cosa pensa Gesù dei bambini? Non sarà esclusivamente riferito a loro, però guardate cosa dice. Gesù, veduto ciò, cioè che non permettevano ai bambini di venire a lui, disse loro: lasciate che i bambini vengano da me, non glielo vietate, perché il regno di Dio è per chi assomiglia a loro. Lasciate che i bambini vengano a me. Non è questo un chiaro esempio del fatto che Gesù invita agli uomini a venire a lui? Un esempio chiarissimo. E non dobbiamo pensare che solo il suo atteggiamento verso i bambini, però è sicuramente soprattutto per i bambini in questo versetto. Noi vogliamo dire ai bambini: venite a Cristo, giusto? Vogliamo dire ai bambini: accettate Cristo, vi invita ad avere una relazione con Lui, non c'è nulla che vi impedisce in questo momento di avere una relazione con Lui, nessun impedimento. Non dobbiamo mettere nessun impedimento davanti ai nostri giovani, figli, ragazzi. Dobbiamo dirgli senza impedimenti, senza ostacoli: venite a Cristo, in qualsiasi condizione vi trovate, venite a Cristo, Lui vuole che venite. Meraviglioso, l'offerta libera del Vangelo. Il Vangelo di Giovanni è la dichiarazione per eccellenza dell'invito libero esteso ad ogni persona, l'invito di credere, l'invito di accettare, l'invito di ricevere Cristo come il proprio Salvatore. Venite a Giovanni 1,12, Giovanni 1,12, un versetto ben conosciuto, dove leggiamo questo: ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Cosa deve fare il peccatore? Ricevere. So che molti non apprezzano il linguaggio di ricevere, è un linguaggio per alcuni scomodi, perché forse se visto nel contesto del ruolo dell'uomo, che è il ruolo dell'uomo enfatizzato, ci sembra di in qualche modo minimizzare Dio quando parliamo di ricevere. Però dobbiamo stare molto attenti a non cancellare dei concetti biblici, delle parole bibliche, a discapito dei nostri concetti teologici. L'uomo è chiamato a ricevere Cristo per diventare figlio di Dio. E noi cosa diciamo alle persone? Ricevi Gesù. Gesù ti è offerto in questo momento. Ricevilo. Fa che sia tuo. Così diciamo ai peccatori. Te lo sta offrendo. Forse qualcuno direbbe: ma questo banalizza la conversione o potrebbe farci scadere in grazia a buon mercato. Dove c'è l'impegno? Dove c'è la consacrazione? Però attenzione, perché anche qui ci dimentichiamo dell'ordine delle cose. Abbiamo bisogno di Cristo per farci ravvedere, per donarci il ravvedimento. Inizia con Cristo. Thomas Boston, un uomo che imparò questa lezione solo dopo nel suo ministero, disse che all'inizio non predicò il Vangelo nel modo giusto e solo dopo capì i passi corretti nella comunicazione del Vangelo. Numero uno, prima si predica Cristo nella pienezza della sua persona e della sua opera da Salvatore, Crocifisso e Signore risorto. Prima cosa. E questo cosa fa? Produce il convincimento del peccato creato dallo Spirito Santo. E poi la persona, dopo che è stata convinta, si pente e crede. Due lati della stessa medaglia. In altre parole, è la predicazione di Gesù che porta con sé gli effetti della salvezza. È la predicazione di Cristo che porta con sé gli effetti della salvezza. Prima predichiamo Cristo. Andiamo a Giovanni 3,16. Giovanni 3,16. Questo è il versetto per molti più semplice e anche più amato dei cristiani. Però quando ci si ferma un attimo ci si rende conto che forse non è così semplice come potrebbe sembrare all'inizio. E capire le implicazioni del versetto per alcuni crea confusione. Alcune persone dopo un po' di anni nella fede potrebbero essere confusi perché leggono di un Dio, Giovanni 3,16, Dio ha tanto amato, leggono di un Dio che hanno riscoperto come l'Iddio sovrano a cui niente sfugge, ed è giusto, però questo Dio ha un amore che non è ricambiato da tutti. E si chiedono come è possibile. Se Dio ama tutti, allora tutti coloro che sono l'oggetto del suo amore saranno salvati. Ma questo versetto sembra di dire una cosa diversa. Non combacia con la mia visione dell'amore efficace di Dio. Ora, ci sono diversi modi di cercare di snodare questo problema. Prima di tutto c'è chi dice che il mondo sta per ogni persona senza eccezione. Dio ha amato tutto il mondo senza eccezione. Potremmo chiamare questa la visione che enfatizza l'estensione dell'amore. In questa visione ogni persona del mondo è amata in modo uguale senza distinzione. Il problema qui è che sembra che l'uomo avrebbe le carte in mano. Dio ama tutti, ma è incapace di fare che questo amore sia ricambiato. Dio è lì, aspettando contro speranza che il suo amore sia ricambiato, ma in base a quello che sappiamo della depravazione dell'uomo, significa che questo amore non sarebbe mai ricambiato. Così forse dobbiamo cercare una spiegazione migliore. Per altri, il mondo sono gli eletti, e questo non enfatizza tanto l'estensione dell'amore di Dio, ma l'efficacia dell'amore di Dio. Dio ama coloro che lui assicura ricambieranno il suo amore perché sono l'oggetto della sua grazia immeritata e irresistibile, e Dio ama e questo lo spinge a mettere la fede e l'amore nel cuore dei suoi eletti, e questo è il modo in cui alcuni lo spiegano. Però se guardiamo bene questo versetto, quello che è enfatizzato non è tanto l'identità delle persone verso il quale dell'amore di Dio è dimostrato, non è tanto l'identità delle persone verso il quale l'amore è dimostrato, l'enfasi è sulla qualità dell'amore di Dio. Infatti vedremo che la prima parola in versetto 3,16, anche se non viene fuori nelle nostre traduzioni, è tanto, houtos, tanto. E quando si usa all'inizio di una affermazione è per enfatizzare. Però c'è un'altra risposta che alcuni danno per cercare di risolvere questo nodo interpretativo. Per altri, quello di cui parla Gesù in questo brano è la novità dell'amore di Dio. E il mondo si riferisce al fatto che adesso il Vangelo sarà predicato non solo ai giudei, ma anche ai greci. Cioè che Dio non è più solo il Dio del popolo di Israele, però di nuovo qui l'enfasi è più sull'identità dell'oggetto del suo amore e non della qualità del suo amore, come sembra più giusto vederlo. E questo ci porta alla quarta e a mio avviso la migliore risposta all'interpretazione di questo versetto, è che quando Gesù dice il mondo è in riferimento alla qualità dell'amore di Dio. E questa potrebbe essere descritta come la interpretazione dell'intensità del suo amore. Il mondo è così cattivo che ci è voluto una qualità particolare di amore per amarlo. È presentato al mondo e agli individui che abitano nel mondo tramite la venuta di Gesù, e questo è un segno dell'amore di Dio verso la razza maledetta di Adamo. Quanto sarebbe bello soffermarci qui per un po', per pensare all'amore intenso di Dio per i perduti. L'amore intenso di Dio per i perduti. Quale mondo ha amato Dio? Un mondo perfetto, un mondo dove le cose funzionano, dove non c'è rottura tra relazioni, dove non c'è depravazione, no. Dio ha amato questo mondo. E ha mandato suo figlio in una missione di salvataggio e a noi come i suoi portavoci. Ci siamo dimenticati dell'amore di Dio? Può succedere, può capitare che nell'affollamento delle nostre vite cristiane perdiamo di vista ciò che non dovrebbe essere il primo mattone della nostra visione di Dio, l'amore di Dio per i perduti. Spurgeon dice: molti vecchi predicatori pensavano che farebbero tanto bene predicando le minacce e i terrori di Dio. Io non ci credo. Alcune anime sono risvegliate, terrorizzate da questo tipo di predicazione, però sono pochi. A volte i misteri sacri dell'ira eterna deve essere predicata, ma molto più spesso dobbiamo predicare l'amore meraviglioso di Dio. Molte più anime vengono guadagnate tramite il corteggiare che tramite il minacciare. Non è l'inferno, ma Cristo che dobbiamo predicare e desideriamo predicare. Oh peccatori, non si spaventa parlarti del tuo destino, però non scegliamo di prolungarci a lungo su questo tema malinconico. Preferiamo parlarti dell'amore di Cristo e Lui crocifisso. Vogliamo che la nostra predicazione sia invece piena di incenso dei meriti di Cristo, che del fumo e del fuoco e i terrori del monte Sinai. Vogliamo dichiarare parole più miti e fiumi di salvezza che scorrono in abbondanza. Non è vero questo? L'amore di Cristo, l'amore di Dio. Se ci soffermassimo sul libro degli Atti sarebbe sicuramente molto istruttivo, non abbiamo il tempo, voglio soltanto considerare insieme a voi l'ultimo versetto che ho qui elencato, ci sarebbero tanti altri, Apocalisse 3:20. Apocalisse 3:20. Per considerare di nuovo la volontà, il desiderio di Dio verso i perduti. Un versetto molto conosciuto, molto citato, forse per questo alcuni di voi avete un rigetto per questo versetto, però Gesù dice: ecco, io sto alla porta e busso, se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. L'interpretazione di questo versetto nella storia della Chiesa va a cicli. Cosa intendo con questo? Intendo che per un tempo era usato per mettere in risalto il fatto che Gesù è fuori del cuore del peccatore che non può entrare perché è impedito da qualcosa. E poi cosa succede? Ciclicamente a qualcuno non piace il fatto che questo versetto viene abusato fino all'esasperazione, gli sembra di contraddire la sovranità di Dio, e così cercano di dire: beh, vediamo bene questo versetto, perché non sta dicendo proprio che Gesù sta alla porta, sta bussando. Non combacia con la sovranità di Dio. Così diciamo: no, vedi, è fuori la porta della Chiesa. Ma io non vedo come questo risolve il problema interpretativo. È sempre Gesù che sta bussando ed è, tra virgolette, impedito. Ora questo sembra di andare contro l'idea della grazia irresistibile. E potremmo aggiungere che l'uomo resiste alla grazia di Dio. La domanda non è se l'uomo resiste o meno alla grazia di Dio, la domanda è se gli eletti possono resistere alla grazia di Dio indefinitamente, e la risposta è no. Però questo è un altro discorso. Quello che vediamo in Apocalisse 3:20 è che Gesù è alla porta e bussa, e poi leggiamo che è una cosa individuale. Se qualcuno è individuale, cosa vediamo? Vediamo che Gesù vuole entrare, vuole avere comunione. Con chi? Con chi l'ha chiuso fuori? Prima applicazione alla Chiesa, ma non toglie l'applicazione più generale. Il messaggio è individuo. In questo caso frequentatori di Chiesa, credenti o meno, e Gesù è pronto a cenare con avere comunione con te. Pensiamo a Lazzaro. Gesù prese l'iniziativa. Voleva andare a casa sua e mangiare con lui. Così la Bibbia ci insegna che Dio offre la salvezza liberamente, genuinamente, senza cavilli, senza ostacoli. per qualcuno sorge qualche domanda. L'offerta libera del Vangelo a tutti indiscriminatamente contraddice altre dottrine? E noi vogliamo dire di no. L'offerta libera del Vangelo a tutti indiscriminatamente è coerente con la dottrina dell'elezione. Quando parliamo dell'invito libero del Vangelo, dell'offerta libera di Cristo a qualunque peccatore, dicendo addirittura Dio vuole salvarti, Dio non si compiace nella morte dell'empio, sembra di andare in contrasto con l'elezione. È di dove ciclicamente la Chiesa inciampa. Se noi diciamo che Dio ha eletto a salvezza coloro che saranno salvati, come può Dio e come posso io da suo portavoce invitare a qualsiasi persona a credere in Gesù? Come può Dio dire a tutti venite a me fino all'estremità della terra? E sicuramente tra i nostri ascoltatori ci sono alcuni che risolvono il problema in modo molto facile. Dio non ha un popolo eletto, dicono. Dio non ha eletto a salvezza nessuno. Così facile quando si proclama il Vangelo, Dio è felice perché non era scontato. Questo rivela che le persone che affermano questo hanno un concetto dell'autonomia dell'uomo che esclude qualsiasi idea della sovranità di Dio nella salvezza. E questo potrebbe essere una soluzione, purtroppo la Bibbia non ci permette di dire questo, non ci permette questa scappatoia. Potremmo notare diversi esempi, ma Atti 13:48 dice tutti quelli che erano ordinati alla vita eterna credettero. Qui abbiamo sia la dottrina dell'elezione che anche della predestinazione. Quelli, popolo eletto, ordinati, qui abbiamo destinati, la predestinazione. Così arriviamo a questo nodo interpretativo, come può Dio e come possiamo noi, da sue portavoci, offrire il Vangelo, dire ricevi Cristo, credi in Lui, e lo diciamo veramente e sinceramente e amorevolmente, come può essere un'offerta a dei peccatori per cui Cristo non ha provveduto una salvezza? Questo è il nodo interpretativo. La risposta qual è? Dio non ha scelto di rivelarcelo. Questo è. È sufficiente per il predicatore sapere che Cristo si offre, si presenta, che il Vangelo è per ogni creatura e che tutti coloro che vengono a Lui saranno salvati e coloro che lo rigettano saranno perduti. Di nuovo Spurgeon era un predicatore del Vangelo come nessuno ed era anche un fermo credente nelle dottrine della grazia. La salvezza viene da Dio. Lui visse secondo questo principio, non bisogna introdurre dottrine estranee alla presentazione del Vangelo. Avvisò contro il tipo di predicazione che sembra di essere più interessato con salvaguardare l'ortodossia che salvare i perduti. Poi aggiunge, molte persone valide pensano di dover preservare il Vangelo. Quando lo proteggiamo con condizioni, con eccezioni e qualificazioni, è come neutralizzarlo. No, fratelli, no, sorelle. Dobbiamo predicare il Vangelo, Cristo, come la salvezza di chiunque crede. È coerente con la salvezza, è coerente con le dottrine riformate. L'offerta libera del Vangelo è coerente con le dottrine riformate. Alcuni pensano che quando offriamo genuinamente Cristo stiamo rinnegando le dottrine della Riforma. Forse a qualcuno dice a me non interessano le dottrine della Riforma. Per altri come me pensiamo che c'è una grande eredità in quello che ci è stato tramandato. Potremmo riassumere le dottrine della Riforma in cinque punti. Depravazione totale, elezione incondizionata, espiazione limitata o espiazione definita o espiazione mirata, preferiscono alcuni, grazia irresistibile, perseveranza dei santi. Non andremo adesso a spacchettare tutti questi punti. Ora, se qualcuno non si attiene a tutte questi punti, non significa necessariamente che non possa essere considerato riformato. Di solito le dottrine si citano perché così viene innalzata la sovranità di Dio. e la successiva gloria viene attribuito a lui. Ma se offriamo liberamente il Vangelo, non stiamo dando troppa importanza all'uomo. Appellarci alla volontà dell'uomo, usare argomenti persuasivi per convincerlo di venire a Cristo, non mette l'uomo nella posizione di Dio? Quello che potremmo dire in riferimento a questo è che è vero che queste dottrine rappresentano le dottrine della Riforma, però c'è un'altra dottrina che è alla base del movimento riformato ed è sola scrittura. E quando permettiamo che le scritture parlino e ci sottoponiamo ad essa, anche ignorando la nostra propria capacità di comprendere o meno come tutto si mette insieme, stiamo agendo da coloro che camminano nella scia dei nostri predecessori, sola scrittura. Sono quelli fuori del campo riformato che si soffermano soltanto su una serie di versetti. A volte si dice, quelli sono i versetti arminiani, o quelli sono i versetti calvinisti, o riformati. Ma questo è un errore di comprensione. Attenersi alla dottrina della sola scrittura ci dice, ci sono questi versetti, e sono tutti e due parola di Dio. E la vera dottrina riformata che si attiene alla dottrina della sola scrittura ci spinge ad offrire da un lato liberamente la salvezza e ad affermare il fatto che Dio è disposto alla salvezza di chiunque e allo stesso tempo innalzare la sua assoluta sovranità della salvezza degli uomini. Questo significa essere veramente nella scia dei nostri predecessori. Come possiamo invitare ardentemente i peccatori a venire a Cristo, mantenendo allo stesso tempo una consapevolezza del fatto che la salvezza viene dal Signore, attenendoci alle Scritture. Attenendoci alle Scritture. Ricordiamo Paolo, ricordiamo in Romani 9, quando lui dice una grande tristezza e una sofferenza continua nel cuore, vorrebbe essere anatema, separato da Cristo per amore dei suoi fratelli. Sapete in quale contesto lo dice? In Romani 9, la dichiarazione più alta della sovranità di Dio assoluta nella salvezza dell'uomo. Ma Paolo, stando per dire questa cosa, piange ed è triste. E ci insegna noi come dobbiamo equilibrare anche noi le due cose. La quarta domanda e la quarta affermazione è che è coerente con la chiamata al ravvedimento. Una domanda che potrebbe sorgere è: se offriamo Cristo liberamente, senza condizioni e senza cavilli ai peccatori, non contraddice il fatto che dobbiamo predicare il ravvedimento? Se noi diciamo vieni a Cristo, ricevilo per fede oggi, che dire della necessità di dire pentitevi? Se vuoi venire a Cristo, lascia i tuoi peccati alla porta, a volte si dice. Non rischiamo di abbassare lo standard di entrata nella Chiesa se offriamo liberamente il Vangelo di Cristo a ogni peccatore? E noi vogliamo affermare no. La predicazione libera del Vangelo è coerente con la chiamata al ravvedimento. Vi ricordo i passi di prima. È Cristo che compunge, è Cristo nel suo amore, nella sua opera, che crea il vero ravvedimento. Forse verrebbe un'altra domanda. Gesù sembra di aver predicato un messaggio forte. In Luca 13:23 gli viene un uomo e gli dice, Signore, sono pochi salvati. E Gesù che messaggio gli dà? Gli dice, sforzatevi per entrare. Sforzatevi. Dov'è Cristo, diremo, in questo messaggio? Dov'è il vieni, ricevi? O possiamo anche pensare al giovane ricco. Cosa devo fare per ereditare il regno dei cieli? In quell'occasione Gesù non gli dice, credi, vieni, ricevi il dono della grazia della salvezza, cosa gli dice? Vendi tutto. Cosa sta succedendo? Sta succedendo una cosa molto importante. Quello che sta succedendo è che Gesù sta predicando la legge. Sta predicando la legge in queste occasioni. Gesù non espone la via della salvezza, espone il contrasto che ti rende necessario aggrapparti solo a Lui. Nessuno direbbe che la salvezza è nello sforzo. Nessuno direbbe che la salvezza sta nel vendere tutti i nostri beni. È legge per dimostrare all'uomo che è incapace di essere salvo, che si deve aggrappare a Cristo soltanto. Il vero pentimento è questo, riconoscere l'incapacità di adempiere i requisiti di giustizia e voltarsi a Cristo, e nel processo di voltarsi a Cristo è impossibile non voltare le spalle verso l'altra parte, ma è un movimento solo, verso Cristo, che include per necessità il voltare le spalle a tutto ciò che non è Cristo per la salvezza. Non dobbiamo capovolgere il processo, prima si viene a Cristo, poi viene tutto il resto. Non esclude il cammino di discepolato, non vogliamo essere fraintesi. Non esclude la chiamata al discepolato radicale. Ma attenzione, non dobbiamo illuderci di poter fare il cammino radicale di discepolato senza Cristo. Amen? Senza di me non potete fare nulla. Così ci imbarchiamo e la conseguenza di essere in Cristo risulterà nella vita di discepolo. È una conseguenza. Nessuno ci deve fraintendere, ma inizia con Cristo. Inizia tornando a Cristo, inizia, il mezzo è e finisce con Cristo. Questo dobbiamo predicare Cristo non solo ai perduti, ma anche ai credenti. Ai credenti che iniziano nel Vangelo e pian piano tornano alle opere e tornano a dover produrre dei propri sforzi la santificazione. Non è così che succede. Avviene attraverso la predicazione libera. E noi diciamo ai credenti, qualcuno è in peccato, qualcuno sta lottando. Cosa vi diciamo? Tiratevi su, mettetevi in carreggiata, cosa è che non va? No, venite a Cristo, tornate a Cristo, hai perso di vista Cristo, non vedi che Cristo si offre a te liberamente, non vedi che Cristo è lì, che vuole essere il tuo salvatore. Un ultimo esempio della donna colta in adulterio in Giovanni 8, molto importante vedere qui come Gesù parla alla donna. Lui disse, io non ti condanno, va e non peccare più. Io non ti condanno, va e non peccare più. Immagina se fossero capovolte queste due cose. Non peccare più, io non ti condanno. Cambia tutto, vero? Non peccare più, di conseguenza io. Ma Gesù non dice così. Dice, io non ti condanno, vai a non peccare più. Cari fratelli e sorelle, e questo è il nostro messaggio, è l'offerta libera di Cristo a tutti. Crediamo veramente che l'atteggiamento di Dio verso i peccatori è il desiderio di essere il loro Dio. Questa mattina sei convinto che Cristo ti è offerto a te col desiderio di essere il tuo salvatore, di salvarti e di togliere la condanna. L'offerta libera del Vangelo, fratelli e sorelle, se lo scavassimo di più vedremo che è la nostra gioia, che non ci sono impedimenti per venire a Gesù. E avendo detto questo, voglio dare passo a Paolo perché vogliamo considerare adesso questi elementi che ci ricordano il sacrificio di Gesù per noi.